L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
Nove e sei minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra in diretta da Poschiavo. Quarto giorno di diretta dal centro di Poschiavo, da Casa Tor, nel cuore della mostra Una Storia, la Svizzera italiana nelle fotografie d'archivio RSI, una mostra itinerante in sei tappe che racconta la storia della Svizzera italiana attraverso immagini d'archivio dagli anni 60 ai 2000, una mostra che da domani si sposterà in Ticino, arriverà infatti a Bellinzona, nella corte del municipio, dove resterà fino al 25 di gennaio. Su rsi.ch/eventi trovate anche l'iscrizione gratuita al vernissage di giovedì 22 gennaio, ma veniamo a noi. Prima puntata del nuovo anno dell'Ora della Terra da Poschiavo e oggi vi parleremo di due eventi principi della valle, il Festival delle Erbe e la Stramangiada, ma non solo, perché conosceremo anche Tim Marchesi, vi racconteremo la sua storia di allevatore di cani da protezione. Ma partiamo con la musica, musica a tema, cioè il coro misto poschiavino e, come detto, tra pochissimo i nostri ospiti. Buongiorno e benvenuta Maria Grazia Marchesi, che bello ritrovarci qui a Poschiavo. Come stai?
Bene, mezza influenzata, ma bene, sono molto
soddisfatta. Maria Grazia, puoi uscire, no, scherzo.
Se vi infetto tutti, no, dai, abbiamo le distanze, va bene, tutto
ci
bene.
Siamo conosciute insomma già diversi anni fa e abbiamo anche fatto un'intera trasmissione dell'Ora della Terra dal Festival delle Erbe, che ormai conta quanti anni?
Siamo alla nona edizione, perché è saltata quella del 2020-2021, ridotta, ma ci abbiamo proprio tenuto a farla e niente, siamo già alla nona, l'anno prossimo faremo 10 anni, festona ancora di più.
Nato come, non dico uno scherzo, ma comunque come una manifestazione che voi sapevate potesse avere un riscontro importante qui in valle, però diciamo che il Festival delle Erbe è riuscito a sconfinare perché è arrivato un po' ovunque. Relatori che arrivano da lontano, ospiti che arrivano da lontano e un interesse sempre più crescente nei confronti delle erbe.
Questo è bello, siamo molto soddisfatti dei risultati, perché vediamo che ogni anno ci sono sempre più interessati proprio al tema delle erbe e tanti esperti proprio stimano questo festival e vengono a fare da relazioni, corsi, intrattenimento, e questo è molto gratificante per il Festival delle Erbe.
Oltretutto è un festival nel quale si apprendono molte nozioni, ma si mangia anche benissimo.
Beh sì, certo, bisogna unire l'utile al dilettevole. Infatti è un festival dove io spero che si esca con un po' di coscienza, chi non è ancora appassionato di erbe, che capita lì così, che inizia a vedere, a conoscere un po' il mondo della natura, delle erbe, tanti lo conoscono già, e in più gustare dei buoni prodotti che ci sono, che quest'anno prepareranno appunto il pranzo dei ristoratori della valle, si impegneranno tantissimo, sarà veramente con tanti assaggi, tutto verde, tutto, e in più ci sarà il mercatino con tutti i prodotti artigianali, sempre con erbe spontanee. Cioè è obbligatorio che ci siano delle erbe spontanee, perché sennò diventa un po' un mercato normale, invece no, artigianato con le erbe.
Ultimo fine settimana di maggio.
Allora sì, quest'anno la novità è che abbiamo allungato un po', partiamo dal 27 mercoledì fino alla domenica. La festa del, cioè il festival, vabbè, rimane più il 30-31, però già dal 27 faremo degli eventi per far sì che la gente che vuole passare un po' di giorni in valle, appassionati di natura naturalmente, possano avere trovare delle iniziative a cui partecipare. E partiamo il mercoledì sera con una cena a quattro mani di Mela Meret Bissegger, ticinese, la conoscono tutti, mia maestra, sì, e lo facciamo a casa mia. E
tu sei la discepola praticamente di Meret Bissegger.
Sì, io ho imparato da lei, sì, proprio la Meret è... Per me è stata molto importante e sarà divertente cucinare con lei, perché abbiamo proprio, siamo agli antipodi come cucina, ma sarà divertente forse per quello che andiamo d'accordo.
Ma in che senso? Spiegami un po', cosa vuol dire che avete proprio, cioè due visioni ma sulle erbe spontanee praticamente?
No, le erbe spontanee le usiamo tutte e due, le usiamo in quantità abbondante, non solo come decorazione o così, perché è quello che vogliamo far capire, che con le erbe spontanee puoi fare proprio un pasto completo che con pochissimi altri ingredienti, e questo ci siamo tutte e due. Però io sono più portata verso i carboidrati, si vede anche, mentre la Meret è tutta proprio, tutta erbe, più spezie, abbiamo un modo diverso proprio di però poi andiamo d'accordo appunto, come dicevo. E gli altri giorni ci saranno, il giovedì e il venerdì ci saranno ancora delle cose che stiamo definendo, dobbiamo ancora dare il titolo, però delle cose anche per esperti probabilmente, che possono approfondire le loro conoscenze con dei grandissimi esperti botanici. E il venerdì sera ci sarà Fero, tornerà da noi Ferruccio Valentini, che pubblica che ha pubblicato il suo nuovo, a presentare qua il suo nuovo libro Alchimia, aspetta, devo leggere, non trovo. Ah, L'alchimista dei boschi, che l'ha pubblicato poco tempo fa, è già la quarta ristampa, perciò vuol dire che vale la pena di vedere la presentazione e di prendere il libro.
Maria Grazia, guarda chi è arrivato con noi qui a Casa Tor questa mattina, Elvezio Lardi, buongiorno, come stai?
Buongiorno Lara, buongiorno.
Festival delle Erbe e qui Mister Stramangiada.
Sì, siamo presto gemellati, noi siamo 10 anni più anziani perché quest'anno è la 19ª edizione e il prossimo anno festeggeremo la 20ª edizione.
Però erbe spontanee sono anche loro comprese in quella che è la passeggiata enogastronomica forse più conosciuta a livello, posso dire, svizzero?
Beh,
è troppo,
forse,
troppo.
Non so, non sono io che devo dirlo. Sì, siamo gemellati, noi non badiamo troppo agli idrocarburi.
No, ai carboidrati.
Carboidrati, scusa. E noi proprio...
No, voi voi spingete molto sui carboidrati. Dalla stramangiata si esce con 6 kg in più.
Sì, difatti. No, beh, 6 kg in più sono un po' esagerati.
5.
No, dipende un po' da ognuno singolarmente, sì.
Quindi parleremo tra poco con te anche di questa nuova edizione 2026, Festival delle Erbe edizione 2026, Stramangiata edizione 26. È arrivato anche un altro ospite, ma per adesso rimane segreto perché è il tempo di ascoltare una canzone. Il titolo è Bernina Express.
Thank you.
questo era il trio Figuera con Bernina Express, 9:17 minuti in diretta da Poschiavo. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori di Rete 1 che a partire dalle 9:30 potranno interagire anche con gli esperti del programma, esperti che sono collegati oggi dagli studi di Comano, e allora salutiamoli subito. Alfredo Baratella, buongiorno e buona domenica.
Buongiorno Lara e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
E lì con te c'è anche naturalmente Tiziano Pedrinis. Buongiorno Tiziano.
Sì, buongiorno Lara e una buona domenica a tutti.
Tra poco li ascolteremo con i loro consigli, nel frattempo io vi do un consiglio: 0848 030808 il numero per chiamarci in diretta, ma c'è anche, lo sapete, il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 0763211113. E se scrivete già a partire da ora, i nostri esperti naturalmente risponderanno ai vostri messaggi, potete anche allegare delle fotografie, quindi è un buon canale. Torno dagli ospiti che sono già qui con noi, Elvezio Lardi, ma anche Maria Grazia Marchesi, Festival delle Erbe e Stramangiada 26, due appuntamenti che per la valle, Val Poschiavo, sono importanti. Elvezio, quanto pubblico arriva in valle grazie alla Stramangiada? Ovvero è comunque una manifestazione che richiama pubblico e non sono solo partecipanti di qui, anzi probabilmente un gran numero di persone arriva anche da lontano.
Sì, diciamo, i primi anni avevamo fissato il numero massimo di partecipanti 2.000 e abbiamo oltrepassato questa cifra, siamo arrivati fino a 2.300, 2.400 gli anni che abbiamo avuto più partecipanti. Poi ci siamo resi conto che era diventato troppo grande e abbiamo ridotto 1.500. E 1.500 chiudiamo le iscrizioni. Il pubblico arriva su 1.500, diciamo che 1.300 arrivano da fuori valle e ne arrivano da tutta la Svizzera, un po' anche dall'estero, dall'Italia, dall'Austria. Fra l'altro il mio amico compagno di organizzazione Rocco proprio in questi giorni si trova in Austria per un convegno con un gruppo che vuole partecipare alla Stramangiada.
Stramangiada che quindi aprirà le iscrizioni a partire da quando? Perché le persone adesso devono prendere nota sulle proprie agende, in data tal dei tali, iscriversi alla Stramangiada.
Sì, siamo leggermente in anticipo, stiamo ancora organizzando il tutto. Noi apriamo le iscrizioni la prima settimana di febbraio. Apriamo il nostro sito www.stramangiada.ch dove ci si può iscrivere.
La data della Stramangiada 2026 sarà?
Il 5 luglio 2026, è sempre la prima domenica di luglio.
Allora, Stramangiada che nel corso degli anni è stata abbastanza fortunata a livello di clima, di tempo, però ho visto e partecipato anche ad edizioni in cui pioveva pesantemente e le persone non hanno mai perso il sorriso comunque, nonostante la pioggia.
Sì, la Stramangiada viene fatta con qualunque tempo. Vè da dire che su 18 edizioni che abbiamo fatto ho piovuto solamente in due occasioni finora.
In una c'ero anch'io.
In una c'era anche la Lara, è lei che porta sfortuna facilmente, che porta
iella. Attenzione, non torno più.
No, è sempre benvenuta. No, abbiamo fatto con qualunque tempo.
Possiamo già spoilerare qualcosa? Possiamo già dire qualcosa rispetto al percorso? Perché dire che cosa si mangia e cosa si beve credo che sia quasi inutile, perché è ovvio che in una passeggiata enogastronomica così grande, ovvero così importante, si provano un po' tutti i prodotti locali, da quello che è il vino a quelli che sono magari i distillati, a quelli che sono i piatti principali. Quindi da quel punto di vista lì si esce completamente arricchiti da questo iper mega menù, diciamo. Però è sempre una novità il percorso.
Sì, vè da dire che noi amiamo complicarci un po' la vita e ogni edizione proponiamo qualche cosa di nuovo, sia nel percorso che nel menu e negli intrattenimenti. Quest'anno posso già anticipare fin d'ora che dopo 7 anni facciamo l'arrivo finale sulla piazza di Poschiavo e ci sarà una mega festa con coinvolti tutti gli ambienti pubblici della piazza, del centro di Poschiavo.
Quindi si arriverà proprio qui dove siamo noi oggi.
Esatto. Partiamo dalle prese come al solito e il percorso passa dalle singole frazioni con arrivo finale sulla piazza, dove ci sarà una festa, come dicevo prima, e poi organizzeremo bus navetta che riportano i partecipanti che hanno l'auto parcheggiata alle prese per ritornare a casa.
Invece, per quanto concerne il Festival delle Erbe, Maria Grazia Marchesi, dove si tiene esattamente?
Allora, si terrà come sempre la domenica la festa al Tetto per Tutti, che c'è sempre, come sempre, gentilmente offerto dall'azienda agricola al Canton, perché è il posto ideale proprio per questo evento. C'è tutto lo spazio per la cucina, per i tavoli, per il mercatino, e perciò ci troviamo benissimo da loro e facciamo questo. Le altre giornate saranno un po' sparse qua e là. Alcune quindi, cose ancora da definire.
Al Canton vuol dire vicino ai cavalli?
Vicino ai cavalli, a quei bellissimi cavalli.
Berberi.
Meraviglia.
Sì. Quindi lì sarà un po' il centro operativo del Festival delle Erbe.
Sì, sì.
Ma quando andrete a raccogliere le erbe che poi si troveranno nei piatti?
Prima.
Cioè proprio il giorno prima?
No, anche una settimana prima, perché le erbe spontanee sono molto più resistenti di una verdura coltivata, perché essendo spontanee devono combattere con le altre erbe, combattono, collaborano, sono in terreni più vergini, non sono nell'orto, dove perciò sono molto più resistenti anche al tempo. Se tu le metti in un contenitore, in frigorifero, una settimana, anche 10 giorni, stanno benissimo. E poi alcune chiaramente potremo già cuocerle prima, insomma, quando la quantità è grande, non come quella della stramangiata, siamo più modesti noi, ma non, loro camminano, noi siamo lì fermi, non ci potrebbero stare, ma è una cosa diversa.
Ma quali sono le erbe più, diciamo, utilizzate, più conosciute, quelle le regine che vanno sempre, che ci sono sempre?
Beh, allora, vabbè, quando mi fanno questa domanda dico sempre il tarassaco, ma perché qua nella valle c'è tantissimo tarassaco, perché ci sono i prati belli pingui, e perché i contadini li tengono e cresce tanto tarassaco. Perciò, visto che si dice che il tarassaco è come il maiale, lo usi tutto, dalla radice al fiore, proprio tutte le parti sono commestibili in modo diverso, perciò io... perché non usarlo che c'è? E poi ce ne sono tantissime altre, io non ne userò 90, 100 di tipi di erbe. Non le elenco tutte adesso, però...
Tu ne conosci 90, 100?
Sì, sono con sapori diversi che arrivano... Vabbè, un po' di più, però, quelle che si usano qua in valle. Ma che derivano tutte le famiglie botaniche, sono quelle poi dalle quali derivano le nostre orticole. Perciò vai a ritrovare dei sapori, per quello che... È importante provare a assaggiarle, perché scopri delle cose, veramente dei sapori particolari che ti stupiscono. Per esempio, vai a raccogliere la cardamina amara nel fiume.
Cardamina amara nel fiume
tutti
sempre.
Giorni. Beh, ma mi è capitato, è stato bello perché a un corso una ragazza assaggia quella, fa: ma è il wasabi! Infatti la famiglia è quella delle brassicace. E il sapore anche, se tu lo tratti, lo metti in qualcosa, tu hai il wasabi di Poschiavo. Ti facciamo il guacamole.
Dai, dimmene ancora un altro.
Beh, la rumex acetosa, ci puoi fare tipo un guacamole che sembra un po' guacamole, ma è fatto con l'acetosa. E lì, quando appunto usi le erbe come verdura, come dice la Meret, questo è un insegnamento della Meret proprio, non come contorno, perché invece le usi proprio per fare degli hamburger, delle polpette, dei primi piatti, ma tanti, anche se fai delle tagliatelle con, che ne so, col buon Enrico, col farinello, con l'amaranto. Io ne metto proprio tante, che stiano appena assieme per la farina e l'uovo, e così, in modo da sentire i vari sapori delle erbe. Questo è interessante.
Ma quanti anni ci hai messo per riconoscerne così tante, per essere certa che ti portassi a casa le erbe giuste?
Finora non ho avvelenato nessuno. Ma allora, ho fatto i corsi, appunto, io ho nato tutto, ma questo l'ho già detto, insomma, che ho visto Meret alla televisione, volevo conoscerla, mio marito mi ha portato a un corso da lei, da lì ho iniziato ad andare ai suoi corsi, poi lei è stata chiamata qua in Valposchiavo dalla libreria, da Anita, che è tuttora nel festival, se voleva fare un corso qua a Poschiavo. Lei in un primo tempo ha detto di sì, poi non ce la faceva e ha fatto il mio nome, ma io non ero andata a chissà quanti corsi. Mi hanno chiesto: vuoi fare il corso? Era autunno, E io ci ho pensato un attimo, faccio, sì, va bene. Infatti mio marito era preoccupato, mi fa, ma cosa racconti? Faccio, beh, le studio, ho fatto l'inverno, avevo anche la bambina piccola, l'inverno a studiare le erbe proprio. Infatti dicevo, ma come farò a capire di che famiglia è questa? E invece poi tutto si è come una matassa che si dipana. È stato tutto, beh, tutto chiaro, ho da imparare ancora tantissime. Più le cose sai, più capisci che non sai proprio un tubo nelle erbe, perché sono tante. Però questo è.
Ma che meraviglia, è bellissimo, vuol dire che quando c'è la passione vedi anche lo studio diventa qualcosa di bello e quindi passione.
Fine gennaio inizio già a aspettare prime...
Adesso non si raccoglie niente.
Ma Dio, un po' più in basso si riesce già a raccogliere qualcosa,
sì.
Un po' di stellaria, un po' di tarassaco, a dei punti dove magari il primo lamium purpureo, no trovi già qualcosina e poi avanti, dopo arriva la primavera... un'esplosione,
un tripudio,
sapore, sì, un tripudio di colori e sapori.
Festival delle Erbe, dunque, edizione 2026, ultimo fine settimana di maggio.
Sì,
se, per la, se per la stramangiata bisogna iscriversi, e quindi le iscrizioni apriranno all'inizio di febbraio, per il Festival delle Erbe come funziona?
Allora, noi stiamo facendo, questa è la novità, stiamo facendo noi un nuovo sito, però per ora c'è ancora quello che poi comunque passerà sempre dall'ente turistico. Per adesso bisogna proprio cliccare sull'ente turistico, il sito Festival delle Erbe, e troverete le informazioni, man mano passa il tempo, più dettagliate. Ci sono anche dei pacchetti di soggiorno a Poschiavo, con già magari i corsi, così questo tra... non tanto, insomma, saranno disponibili più dettagliati.
Occhio al sito, quindi, per il Festival delle Erbe, occhio al sito per la stramangiada qui a Poschiavo. Due appuntamenti importanti, tra pochissimo però conosceremo il tuo cugino Maria Grazia, perché poi alla fine si chiama,
sì,
anche lui Marchesi, fa un altro lavoro lui, eh?
Sì. Vabbè, sempre nella natura.
Sempre nella,
sì,
natura,
cugino,
sì.
Cugino di mio marito, io non sono... Cioè, sono diventata Marchesi, è proprio cugino, però è diventato cugino.
E quindi tra poco Team Marchesi con noi e, rimanete anche voi, perché magari il pubblico ha voglia e piacere di interagire con voi, Maria Grazia ed Elvezio. Adesso c'è il trio di Poschiavo con Poschiavinella Mia e poi 0848 03 0808 e anche il vostro momento, potete chiamarci in diretta su Rete 1.
Sua canzone di novità è un motivetto, è un'illusione che vibra nel cuore con tanta passione. C'è un paesello che è quasi città e il suo motivo vi voglio cantare. Sai tu chi è, sai tu dov'è, non è lontano da te. O schiavinella mia, che parlano d'amore. O schiavinella mia, la tua bocca vuol pace, ma mia dolce il sorriso a chi canta per te. O schiavinella mia, ogni monello la fissa si canterà. O schiavinella sarai tu quella, quella che un cuore felice farò. Tutti ti cantano e chiedono a te, dolce il sorriso che uguale non c'è. Lasciami dir senza rossir che sei più bella perché. O schiavinella mia, sei monella, ma caro al mio cuore, non c'è malinconia nei tuoi occhi che parlano d'amore. O schiavinella mia, la tua bocca vuol pace, ma mia dolce il sorriso a chi canta per te. O schiavinella mia. Thank you.
o schiavi nella mia, la tua bocca vuol baciare mia, dolce il sorriso a chi canta per te.
Tim Marchesi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno anche da parte mia.
Quindi, Tim, adesso in questo momento è la stagione per un allevatore di cani da protezione come te, è una stagione tranquilla?
Ma diciamo in parte, ecco. Tranquilla sul lato della finagione, sul lato alpestre, le pecore, le capre sono tutte in stalla, tutte in un posto, chiuse, al sicuro. E però i cani da protezione dan da fare sempre, anzi adesso è il periodo migliore per impegnarsi all'addestramento perché si ha più tempo per i cani da protezione.
Quanti anni fa hai cominciato questa avventura con i cani da protezione?
Sono 13 anni fa che ho cominciato con i miei primi due cani.
Questo in concomitanza con quella che era l'arrivo dell'orso.
Esattamente, nel 2012 penso, non sono sicuro, ma è arrivato l'orso M13, si è fermato a lungo qua in valle, ha portato disagi, specialmente sull'allevamento di bestiame minuto, pecore e capre, addirittura anche qualche asino, e lì mi è venuta l'idea di proteggere i miei animali, perché non sono solo un numero, è la mia passione, il mio lavoro, e al meglio ho pensato che può funzionare con i cani da protezione.
E nel corso degli anni però ti sei, diciamo, appassionato, specializzato a tal punto che adesso sei referente nei Grigioni, insieme all'amico Alberto Stern, che salutiamo, il carissimo Alberto Stern. Quindi le persone ti contattano per avere informazioni, per sapere come comportarsi, per sapere tutto su questi cani, che sono un grandissimo aiuto, un grandissimo impegno però ci vuole per averli con sé, e non sono per tutti.
Esattamente, cioè se parto un po' dalla base, all'inizio esperienza su cani da protezione non ne avevo, i primi due cani sono arrivati già formati e poi da lì ho fatto delle formazioni io e in più anche con i cani e ho cominciato ad addestrare cani per poi portarli avanti ad altre aziende che ne avevano bisogno, c'era la richiesta. Ho fatto allevamento di cani e quindi ho passato step by step un po' tutte le questioni che riguardano i cani da protezione, fino a che sono un consulente per cani da protezione, sì dei Grigioni, ma siamo in tanti e sono responsabile per le zone dell'Engadina e Bregaglia e la Valposchiavo e la Valmonastero, e c'è anche il collega Alberto Stern che saluto, e se ho bisogno di consigli lui è il mio mentore perché lui ha un'esperienza enorme sui cani da protezione.
Quanti ce ne sono appunto nella zona in cui tu hai, tra virgolette, diciamo, il presidio, il controllo? Di quanti cani stiamo parlando?
Ma la zona che guardo io sono pochi, perché anche se guardiamo l'Engadina, fino a pochi anni fa presenza di orso e lupo non ce n'erano. Il grigione dell'Oberland, diciamo, lì lupi è piena, quindi i cani, le aziende si sono concentrate lì per tenere questi cani da protezione. Adesso comincia anche qua in Engadina, abbiamo avuto i primi branchi che hanno anche causato qualche disastro nell'Engadina bassa, però in Engadina, da quello che sappiamo noi, perché già non è che io devo, hanno l'obbligo di dire a me cosa hanno e cosa non hanno, comunque seguo delle aziende e saranno 6 cani al momento. In Valposchiavo sono anche 2 aziende che hanno cani da protezione. Al momento la mia zona, le mie regioni sono in pochi.
Tu personalmente quanti ne hai?
Al momento ne abbiamo 10, 5 formati e 5 che quest'anno faranno la formazione, sto esame, 3 a primavera e 2 in autunno.
Razza?
Principalmente montagna dei Pirenei e adesso ho anche due cani dell'Anatolia. Ecco, a me la razza non è che sia chissà che punto principale, per me l'importante è proteggere le mie pecore, se adesso il cane è blu, rosso, giallo, l'importante è che abbia la funzione.
E diciamo, la gestione di questi 10 cani, allora, quando sono tutti in azienda, perché finché sono sull'Alpe, quando vanno a fare il loro lavoro, tu sai che sono lì e ok, ma quando ce li hai in casa?
Ecco, diciamo che primavera, estate, autunno è un po' più semplice, sono fuori con le pecore, non sono tutte 10 in un gruppo solo. A primavera e in autunno, quando partiamo o viceversa torniamo verso stalla, abbiamo magari 4-5 gruppi di pecore, loro in ognuno ne hai due. E lì riesci anche a vedere un po' i caratteri e a mettere assieme i due che funzionano al meglio, o separare quelli che magari assieme fanno disastri. All'Alpe anche sono su magari in 4 o 6, però sono fuori, c'è tanto movimento, hanno tanto da fare, da guardare, e loro sono anche impegnati, diciamo così. Adesso in stalla, sì, sono lì in un posto chiuso, hanno la loro uscita, possono andare giornalmente giù nel prato recintato, così si sfogano, però già sono 10 teste che, se uno viene un'idea, forse non la migliore, gli altri lo seguono, e non è sempre facile. Difatti ogni tanto qualcheduno bisogna separarlo, legarlo, sgridarlo e vedere come fare al meglio che non facciano disastri, perché già una volta che hanno visto l'uscita, la stalla, dopo cominciano a inventarsene.
E quindi bisogna amarli. Io questo concetto è fondamentale, perché non tutte le persone amano i cani, e quindi non è detto che un contadino che ha delle pecore o delle capre ami i cani. E quindi mi dico, il concetto funziona bene, avere anche cani da protezione insieme al, per esempio al gregge, se però ami i cani di base.
Esattamente, già c'è chi ama i cani, c'è chi non gli vanno, e poi specialmente cane da protezione è ancora tutta un altro cane, grande, da impegno, ha un lavoro che già ogni tanto ti fa vedere i denti, ti abbaia contro, e uno che non ama i cani forse non è la migliore opzione assumersi così un cane. Chiaramente dipende quanto gli dà importanza alle sue bestie di reddito, capre, pecore, possono essere anche mucche o asini, per proteggerle. Magari funziona anche proteggerle con delle recinzioni elettrificate, e loro magari, ecco, il cane non serve proprio.
I tuoi animali vanno all'Alpe, dove esattamente?
L'Alpe che ho in gestione si chiama Alpe Canfinal, versante est della valle. È un'Alpe piccola, c'ho su solo le mie pecore, che sono più o meno 400, diciamo 200 adulte e 200 agnelli. C'è un pastore che da inizio giugno a fine settembre, inizio ottobre, conduce sto gregge con i rispettivi cani da protezione e in aiuto a cani da conduzione, che in questo caso è la razza Border Collie. E di notte sono recintate, così sono tutte anche in un posto solo, anche per i cani da protezione è più facile, più semplice proteggerle, perché se ne sono sparse per tutta l'Alpe, anche il cane come fa a sapere che 4 sono là dietro, e essendo sparse per il lupo questa è una preda facile. Quindi alla sera le mette nel recinto e di giorno, se tempo permette, le lascia libere, le conduce, diciamo, al pascolo coi cani da i border collie, e la sera torna a metterli nel recinto. Caso di brutto tempo, nebbia, che non si riesce a gestirle, che non si vedono dove vanno, fa dei recinti più grandi e le sposta solo in quelle, così è più sicuro sia lui che anche gli animali, ecco.
Mi sembra che abbiate pensato proprio a tutto, cioè è tutto ciò che si può fare per proteggerle.
Sì, esatto. Chiaramente non abbiamo mai la sicurezza del 100%, dipende anche dalla pressione dei lupi che abbiamo. Passa un lupo solo, ne hai solo due nella zona, i cani, 4-6 cani, riescono a mantenerli a distanza, o neanche il lupo si permette di entrare in un gregge che ci sono così tanti cani. La storia cambia se cominciano ad arrivare 8-10 lupi e c'è lì 6 cani. Il lupo è un animale selvatico, molto intelligente, deve sopravvivere. Il cane da protezione da mangiare glielo si porta. Cioè è un passo un po' indietro, se pensiamo a un lupo di un anno, è un cacciatore, un cane di un anno è un cucciolo, ha ancora tanto da imparare. Io penso che sull'Alpe, come la gestiamo noi, al momento con i lupi che abbiamo in valle, riusciamo bene a proteggerle. Chiaramente è un lavoro enorme, recinzioni, spostale, portale, brutto tempo, ogni tanto i cani che, diciamo, ci sono delle cagne che sono in calore, vanno tolte dall'Alpe, vanno messe in stalla, ti manca un cane su. Certe dinamiche sì, ogni tanto va bene, ogni tanto meno, o pecore che magari scappano o il pastore non si accorge per brutto tempo, così non le vede subito, dopo tutto un tratto magari ne hai 50-100 da un'altra parte, con cane da protezione o tutti lì o tutti di qua. Sì, non è sempre tutto bello, ecco.
Non è sempre tutto bello, però di sicuro che fa tantissimo è sentirsi uniti in famiglia e lavorare tutti per uno stesso obiettivo. E quindi anche per te, Tim, l'avere accanto persone della propria famiglia che credono nello stesso progetto tuo, cioè che sia un progetto comune, ti fa sentire un po' più forte.
Questo indubbiamente è la famiglia, è il punto più forte che si può avere in un'azienda agricola specialmente, o anche in altre aziende. Se si è soli a gestirla è una cosa, e se una volta si può passare il testimone a qualcun altro è una bella cosa. Da noi c'è la compagna che aiuta tanto, conosce tutto, sia
anzi, compagna intendi colei che è alle tue spalle in questo momento?
Esattamente,
Elisa?
Esattamente,
colei che entrerà in dietro quella porta, dentro quella porta,
esatto, inizio maggio,
dentro lì, cioè sto parlando, cioè davanti a me 2,5 metri c'è una porta in legno, dentro lì vi sposerete tra pochissimo tempo.
Esattamente.
Proprio qui a Casa Tor.
Esatto.
Ma è bellissimo.
Sì.
Peccato che è chiuso, avrei fatto un giro per capire com'è dentro, perché mi avete detto che è bellissimo.
Esatto, e proviamo a buttarla giù la porta. Poi
no,
vediamo.
Non dirlo in diretta, e poi ci vengono a prendere. Avete voglia di rimanere con noi, perché dalle 10 in avanti scopriremo altre famiglie, altri nuclei familiari che insieme hanno deciso di vivere un'avventura, la loro propria avventura in Val Poschiavo, ed è proprio bello conoscere delle famiglie unite che prendono una strada e la percorrono insieme. Quindi per adesso puoi chiamarla compagna, poi dovrai abituarti a dire...
La Fema.
musica e poi torniamo con gli esperti dell'ora della terra. 9:48 minuti in diretta da Poschiavo, ma collegati con noi da Comano ci sono gli esperti dell'Ora della Terra. E allora Tiziano Pedrinis, ti chiedo qualche consiglio per la produzione in casa delle prime piantine per l'orto.
Sì, benché ci troviamo in pieno inverno, almeno così sembra, non è proprio un inverno rigido quest'anno, però normalmente d'inverno l'orto dorme, diciamo sempre che va in letargo. Però è possibile già pensare alla nuova stagione, per il fatto che bisogna pensare che a fine febbraio è possibile mettere a dimora le prime colture, e qui penso in modo particolare alle insalate, le cui piantine possono essere facilmente prodotte in casa. Cosa è necessario disporre per poter produrre queste piantine? È importante chiaramente avere della semente fresca, l'ho già annunciato l'anno scorso, sempre guardare un po' la data di scadenza di queste bustine, per il fatto che anche i semi dopo un certo periodo non sono più in grado di germinare. Inoltre avere a disposizione dei contenitori nei quali noi metteremo 2 o 3 semi e poi faremo un diradamento al momento in cui questi semi sono germinati. Un luogo adatto sarebbe semplicemente anche una finestra ben esposta dove abbiamo una buona luminosità per evitare che questi germogli si allunghino troppo e siano troppo più sensibili, e una cosa anche molto importante è avere a disposizione un buon terriccio per la semina. Quanto tempo bisogna aspettare prima di poter mettere a dimora queste piantine? Bisogna calcolare, perché le piantine di insalata o di lattuga, meglio detto, ci vogliono circa dalle 5 alle 6 settimane. Come procedere? È importante mantenere una buona umidità dei terricci, semplicemente usando, cioè al momento della semina, avere il terriccio già ben umidificato e poi durante il periodo di germinazione sempre umidificare la superficie del suolo in modo che questa germinazione possa avvenire in modo corretto. Questo è un po' tutto. Quali contenitori prendere? Se ci sono oggi a disposizione quei contenitori che usiamo, che vengono normalmente forniti quando noi acquistiamo delle piantine di diversi ortaggi o di diverse piante da fiore, oppure è anche possibile seminare in vasi di terracotta e poi procedere successivamente ad un trapianto, la cosiddetta ripicchettatura, nel contenitore che sarà poi la zolla della nostra nuova piantina.
Grazie Tiziano, vado da Alfredo Baratella perché questo è il momento delle potature degli alberi da frutta, ma senza mai dimenticare che possiamo anche giocare nel nostro giardino a creare dei rifugi per gli animali selvatici, quindi a te la parola, Alfredo.
Sì Lara, buongiorno. Allora, sì, sarebbero tanti in questo periodo i lavoretti da fare. Forse quello dei rifugi era più un lavoretto da fare, da pensarci in autunno. Adesso durante l'inverno è possibile che questi animali sicuramente abbiano trovato anche già un riparo, però magari ci si può pensare, anche perché ho appena ricevuto un messaggio di una signora che aveva tante coccinelle che trovava in certe zone della casa, e allontanarle, senz'altro se le si mettono fuori se le si uccidono si comprende che queste coccinelle erano in cerca di un riparo, e le coccinelle sono molto utili per controllare insetti come gli afidi poi in primavera, per cui ecco, qui si capisce chiaramente che questi insetti utili necessitano di un riparo, non solamente insetti ma anche di mammiferi, lasciando magari anche semplicemente dei mucchi di foglie sotto le siepi, oppure creando dei mucchi di rami in modo tale che questi piccoli mammiferi possano trovare un riparo e possano di conseguenza svernare. Vogliamo ricordare anche quali sono gli altri invece lavoretti da fare durante questo periodo, lavoretti che riguardano magari alcune malattie, alcuni parassiti. Si vedono molto bene adesso, li si vedevano già in effetti a dicembre, quest'anno la processione aria è molto precoce nella sua nell'apparire sui pini e sui cedri, per cui è molto importante intervenire il prima possibile in modo tale che questi aghetti che sono urticanti non siano troppo sviluppati. Adesso metà fine gennaio ci saranno già, dunque è importante proteggersi. Ricordiamo che Potrebbe essere un lavoro pericoloso perché bisogna comunque salire in alto sulla pianta, dunque bisogna assicurarsi o farlo da qualcuno che sia in grado di essere di salire in sicurezza e anche eventualmente di calarsi. L'utilizzo di aste è anche una cosa utile da avere per poter arrivare proprio sulla cima, sull'estremità di questi rami. Esistono anche delle trappole che a volte funzionano, a volte un po' meno. Queste trappole devono circondare completamente il tronco in modo tale che la processionaria possa scendere, ma a volte le processionarie non si sentono proprio a loro agio in questi canaletti artificiali. Poi bisogna legare dei sacchetti dove all'interno si mette scusa, si mette della terra. Ecco, non hai solamente ospiti influenzati, hai anche me oggi.
Alfredo, devi andare a casa a riposare.
Dopo andrò.
Ti lascio terminare se ce la fai, altrimenti non c'è problema.
Allora, oltre a queste trappole per la processionaria, ricordiamo che anche il tempo per intervenire contro la processionaria, giornate come oggi senza la pioggia potrebbero andare molto bene, perché la bolla del pesco, sulla bolla del pesco ogni tanto dico qualcosa e ne penso un'altra. Contro la bolla del pesco ricordiamo che vanno fatti dei trattamenti a base di rame durante il periodo invernale e non dobbiamo però avere delle giornate troppo fredde. L'ideale sarebbe avere una giornata nuvolosa ma non piovosa, per non dilavare il prodotto. Questo perché le spore che sono all'interno delle gemme si sviluppano proprio in questo periodo e sarà da ripetere. Poi soprattutto importante da fare quello alla fase orecchiette di topo, quando ci sono le piccole foglioline. Un'altra cosa, e lo dico rapidamente perché vedo che il tempo scorre, è quello di raccogliere le marze nelle piante che si vogliono innestare. Questo è un ottimo periodo perché le gemme sono ancora in dormienza, dunque raccogliamo pure le marze delle piante che vogliamo innestare. Le marze devono essere prese da rami di un anno, abbastanza vigorosi e sani, e conservate all'interno di un sacchetto di plastica. Alcuni mettono anche degli stracci umidi al freddo in frigo, per esempio, fino a quando poi verranno innestate in primavera.
Grazie Alfredo Baratella, grazie a Tiziano Pedrinis. Naturalmente da Poschiavo vi porterò delle tisane e Alfredo tornerai in splendida forma, magari anche qualche erba selvatica. Adesso ci penso io. Ci risentiamo, rivediamo tra 7 giorni. Buona domenica a voi e tra poco, pochissimo, la Domenica Popolare in diretta da Casa Tor qui, sempre naturalmente in Val Poschiavo con tantissimi ospiti.
L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.